Modem.
Non sono ben in chiaro, devo ancora leggere e pensare bene.
Che non mi sta tanto bene.
Cosa?
Che certe persone vengono qua.
Quindi lei sarebbe per un controllo maggiore della...
Sì, certo, sicuramente.
No, libera circolazione, giro di più economia, tanto il lavoro non ce lo rubano.
Lei voterà?
Sì, certo che voterò.
Cosa?
Non si dice cosa si vota.
Comunque voto per la libera circolazione.
Perché?
Perché penso che sia un'opportunità per tutti, perché ormai non possiamo rimanere fuori dall'Europa isolati, perché ci sono interessi comuni in tanti settori, non da ultimo quello ambientale.
Sono contrario alla libera circolazione delle persone.
Ma perché?
Perché viene dentro di tutto adesso qui in Svizzera. C'è più delinquenza e poi bisogna dare lavoro prima di tutto ai nostri.
Non mi sembra che siano occupati dei posti che i ticinesi occuperebbero.
Quindi non c'è un conflitto?
Non credo proprio.
Dumping.
Dumping sì, questo però è un problema di capitalismo, non di libera circolazione delle persone.
Io non ho niente contro gli stranieri, ma se arrivano in pochi per volta si possono integrare. Se arrivano in massa potrebbero creare dei problemi e cambiare il tessuto sociale.
Non penso sia giusto la libera circolazione per tutti. Bisogna anche sapere chi entra e chi esce.
Anche
sì,
se è residente straniera in Svizzera, però pensa sì, che sia meglio mettere dei limiti alla...
Esatto.
Come mai?
Lo posso dire in parole povere,
certo,
perché dalle volte entrano cani e porci.
Un contingentamento a me fa un po' paura, chi, quando, come.
Quindi la domanda di fondo resta, circolazione libera o ci vuole un controllo?
Ma libera ma controllata.
La libera circolazione delle persone, i nostri futuri rapporti con l'Unione Europea. Il 27 settembre siamo chiamati ad esprimerci sull'iniziativa lanciata dall'Unione Democratica di Centro, denominata per un'immigrazione moderata o per la limitazione. Nella copertina introduttiva curata da Franco Cristini, un assaggio di quanto può pensare il popolo, chiaro, non è rappresentativo, ma è giusto per dare un'idea. Dunque, ben ritrovati da Nicola Liuno, l'avrete notato dall'applauso del pubblico, siamo ospiti dello spazio Officina di Chiasso, città di confine, e quando si parla di immigrazione la frontiera è anche simbolica.
Buonasera anche da parte mia, io sono Alice Pedrazzini, partiamo dai fautori di questa iniziativa, Marco Chiesa, neoeletto presidente dell'Unione Democratica di Centro e anche consigliere agli stati. Accanto a lui Tamara Merlo, gran consigliera nella lista Più Donne, e Mauro Damiani, il coordinatore per il Ticino dell'Azione per una Svizzera neutrale, indipendente ed è anche municipale leghista nel comune di Cugnasco Gerra.
Sul fronte degli oppositori invece salutiamo Martina Malacrida Nembrini, membro di direzione del Partito Socialista a livello cantonale, presidente del PS a Bellinzona, con lei Alex Ferinelli, consigliere nazionale del Partito Liberale Radicale, tra l'altro è anche vice direttore della Società Svizzera degli Impresari Costruttori, sezione Ticino, e accanto a lui Renato Ricciardi, segretario cantonale dell'OCST.
Prima di entrare nel vivo del dibattito, vi propongo di ascoltare una scheda che ci permette di capire anche la genesi di questa iniziativa. La scheda è curata da Roberto Porta.
Libera circolazione, di certo uno degli argomenti politici più discussi e controversi del nostro paese. Tutto ha inizio alla fine degli anni 90 del secolo scorso con i negoziati che hanno portato alla definizione del primo pacchetto di accordi bilaterali con l'Unione Europea. Bruxelles ha chiesto e ottenuto la libera circolazione in cambio per la Svizzera di un accesso più esteso al mercato comunitario. Nel 2000 la prima votazione popolare sul tema, seguita poi da altre due chiamate alle urne per le due successive estensioni della libera circolazione a nuovi membri dell'UE. Sempre il popolo svizzero ha detto sì e sempre quello ticinese ha detto no. Va ricordato che la libera circolazione permette ai cittadini UE di trasferirsi nel nostro paese a condizione di disporre di un contratto di lavoro o di esercitare un'attività indipendente. Lo stesso vale per reciprocità per i cittadini svizzeri che intendono vivere in uno dei paesi dell'Unione Europea. L'ultima votazione popolare su questo argomento porta alla data del 9 febbraio 2014 con il sì all'iniziativa UDC contro l'immigrazione di massa. Iniziativa applicata soltanto in modo leggero, light, dal Parlamento. Per questo la stessa UDC ha lanciato una seconda iniziativa chiamata per un'immigrazione moderata. Un testo che mira di fatto a denunciare l'accordo sulla libera circolazione. Si chiede infatti che questo accordo cessi di essere in vigore nei 12 mesi successivi al voto popolare. Per chi avversa la proposta dell'UDC, governo e Parlamento in primis, questo significa far cadere l'insieme del primo pacchetto di accordi bilaterali, che comprende intese che riguardano gli ostacoli tecnici al commercio, la ricerca, il mercato agricolo, gli appalti pubblici, il traffico aereo e terrestre. Così prevede la clausola ghigliottina, definita in modo esplicito dai negoziatori dei primi accordi bilaterali, ma che è questa clausola, con diverse altre tematiche migratorie, al centro del dibattito politico in vista del voto storico del prossimo 27 settembre.
Marco Chiesa, dunque questo è il contesto in cui andiamo a votare. Il vostro obiettivo alla fine qual è? Quello di cancellare con un colpo di spugna 20 anni di storia di relazioni europee dopo il no del 92?
Il nostro obiettivo è quello di applicare la Costituzione svizzera. La Costituzione svizzera recita, all'articolo 121a, che il nostro paese gestisce autonomamente la propria immigrazione tramite contingenti, tetti massimi e preferenza indigena. Non è una novità per la Svizzera, è semplicemente il ritorno a quello che era il sistema che avevamo fino al 2008. Nel 2008 ricordo che è entrata la libera circolazione completa delle persone, prima avevamo ancora la preferenza indigena e conosciamo anche quali sono le conseguenze di una libera circolazione sul nostro paese. In Ticino sono assolutamente devastanti nel mercato del lavoro, invece in Svizzera in più in generale si parla di 1 milione di persone che hanno raggiunto il nostro paese con tutte le conseguenze che ci sono state, non ultima anche quella ambientale. Quindi per noi la cosa importante rispetto a tutta una via bilaterale che consta di 120 accordi con l'Unione Europea, accanto all'accordo di libero scambio che abbiamo con l'Unione dal 1972, c'è questo pacchetto dove c'è la libera circolazione delle persone. E devo dire la verità che non c'è alcun accordo in questo pacchetto che potrebbe creare un cataclisma economico ed è per questo che è fondamentale oggi dire stop alla libera circolazione delle persone e ripristinare la preferenza indigena per i nostri lavoratori.
C'è anche chi dice no, Alex Farinelli, la realtà ticinese non è tutto rose e fiori, realtà complessa, sotto pressione.
È chiaro che in Ticino viviamo una realtà un po' differente da alcune altre parti della Svizzera perché siamo a ridosso proprio di una frontiera con una regione, quella di Milano, dove vivono milioni di persone. Però noi questa sera non stiamo solo parlando del Ticino, parliamo della Svizzera. Sappiamo che il nostro paese negli anni ha intessuto e ha creato la sua ricchezza con le relazioni con l'estero. Pensare improvvisamente di porre una cesura, di far sì che le nostre relazioni con l'Europa diventino complicate, creerebbe un grosso problema e mi riallaccio alla domanda fatta prima, qual è la vera posta in gioco? Se noi dicessimo sì a questa iniziativa nel giro di 2 anni gli accordi bilaterali uno sarebbero disdetti e si aprirebbe un periodo di incertezza che durerebbe verosimilmente 5, 6, 7 anni, guardiamo cosa succede con la Brexit, dove non si saprebbe quali sono le nostre relazioni con l'Europa. Allora qualsiasi azienda che deve creare dei posti di lavoro, che deve investire, che deve fare ricerca, non lo farebbe più in un paese dove non sa quali saranno gli sviluppi dei rapporti con l'Europa. Questo è il grosso rischio che c'è sul tavolo.
Tamara Merlo, è vero che questo è un voto federale. Ci sono parecchi studi che dimostrano che grazie ai bilaterali, sia a livello di crescita economica, sia a livello di disoccupazione, in generale il paese ne ha guadagnato. Come la mettiamo?
Forse il problema è proprio in generale. Se noi guardiamo la situazione del Ticino, è palese che non abbiamo guadagnato. Se noi guardiamo la situazione delle donne, è palese che non abbiamo guadagnato in tutta la Svizzera. Dobbiamo chiederci perché questa libera circolazione, chi la vuole, chi l'ha voluta, chi continua a volerla. Ecco, se io vado a vedere le motivazioni, posso individuare da parte dell'Unione Europea chiaramente l'interesse a esportare disoccupati europei che diventano occupati in Svizzera. Da parte dell'economia svizzera vedo l'interesse ad avere dei lavoratori a basso costo, una grande concorrenza tra tantissimi lavoratori, dei lavoratori in concorrenza tra loro che accettano condizioni di salario, condizioni di lavoro sempre peggiori, che accettano precariato. Stiamo parlando di una cosa che non c'era 20 anni fa, i working poor, cioè persone che lavorano e non hanno abbastanza per arrivare alla fine del mese. Stiamo parlando di una povertà che cresce in tutta la Svizzera, stiamo parlando dei sottoccupati, in particolare le donne, che vorrebbero lavorare di più e non trovano lavoro, disposti ad accettare condizioni che le persone abituate a vivere in Svizzera non possono accettare. Dal punto di vista invece della sinistra, io ho sempre difficoltà a capire,
ecco,
il perché.
Arriviamo allora alla sinistra, arriviamo a Martina Malacrida Nembrini.
Penso che diciamo la stessa cosa, abbiamo le stesse preoccupazioni, ma arriviamo a delle soluzioni differenti. La sinistra da sempre denuncia il problema dei lavoratori, la pressione sui salari, il problema legato alle donne, è una cosa che denunciamo da sempre. In questo caso non siamo d'accordo, non pensiamo che togliendo la libera circolazione sia la risposta a questi problemi, anche perché con la caduta della libera circolazione vanno a cadere anche le misure di accompagnamento, deficitarie sicuramente, bisogna fare in modo che siano ancora più performanti, sicuramente, la sinistra lo chiede da sempre. Sicuramente. La parte dell'UDC, della maggioranza borghese, dice sempre no a tutte le proposte e quindi vuol dire che ci saranno meno controlli, non ci sarà più la possibilità di avere dei contratti collettivi di lavoro, quindi le persone che comunque continueranno ad arrivare in Svizzera dall'estero, perché non si può pensare che la Svizzera avrà solo lavoratori indigeni, si ritroveranno in un mercato del lavoro ancora più precario, senza controlli, e tutto questo porterà ad una precarizzazione ancora di più.
Mauro Damiani, lei oltre che coordinatore dell'ASNI, dell'Azione per una Svizzera neutrale e indipendente, è anche imprenditore, la Tecnostil Arredamenti S.A. di Bedano. Senta, la maggior parte, anzi direi quasi tutte le associazioni mantello dell'economia hanno preso una posizione netta contro questa iniziativa. Allora, in quanto imprenditore, perché andare controcorrente?
Da una parte c'è la realtà e dall'altra parte ci sono le cifre. Chi vive sul territorio sa benissimo cosa succede in realtà. Per riallacciarmi anche a quello che ho sentito prima, le misure d'accompagnamento, perché sono state volute? Perché nel 2000, quando ci hanno spiegato come votare i bilaterali e la libera circolazione delle persone, ci hanno bellamente mentito. Molto semplicemente ci hanno detto che non vi saranno ripercussioni negative sul mercato del lavoro e sui salari. Grazie alle misure di accompagnamento vi è una totale protezione contro il dumping salariale e sociale, importante soprattutto per i cantoni di frontiera come il Ticino. Non si prevedeva nemmeno un aumento massiccio dei medici, visto che ce n'erano già parecchi. Tornando invece all'imprenditoria, è molto semplice. La realtà è che soffriamo tutti, c'è l'imprenditore, c'è il coordinatore dell'ASNI e c'è il cittadino svizzero. Alla fine bisogna anche ascoltare il cuore del cittadino svizzero.
Renato Ricciardi, pensiamo al 2014. I sindacati in quell'occasione non si erano schierati così come adesso, non avevano investito così tanto per un no. Adesso a livello federale è chiara la posizione dei sindacati. A livello ticinese è un po' meno chiara. Come se lo spiega?
No, è chiara la posizione del sindacato anche in Ticino. Il ruolo del sindacato indubbiamente oggi più che mai è di vigilare sul mondo del lavoro. E allora negli ultimi anni il sindacato OCST ha ripetutamente criticato i rapporti sulla libera circolazione della SECO. Per che ragioni? Sostanzialmente per l'unilateralità e la parzialità delle conclusioni che trae nelle sue analisi. L'ultimo è quello presentato alla fine di giugno, che si conclude con un rassicurante: va tutto bene e va tutto bene in Ticino. È questo che noi sostanzialmente contestiamo e abbiamo in passato contestato. La realtà è effettivamente che sia dal punto di vista salariale sia dal punto di vista delle condizioni di lavoro, il Ticino, i lavoratori ticinesi subiscono una importante pressione al ribasso. Non c'è soltanto il problema della preferenza indigena, perché fino al 2008 c'era un controllo dei salari dei lavoratori frontalieri che entravano in Ticino a lavorare. Questo è un elemento importante e concreto che è scomparso dopo l'entrata in vigore della libera circolazione. Abbiamo un differenziale dei salari ticinesi con la mediana svizzera del 18%. Come mai? Evidentemente perché in Ticino, in molti settori, si praticano dei bassi salari.
È un'evidenza. Fanno eccezione, peraltro, quei settori come l'edilizia e come la sanità nei quali sono in vigore dei contratti collettivi di lavoro. Ergo, lo strumento più efficace per combattere il dumping salariale sono i contratti collettivi di lavoro, è evidente. Ed è contro questi contratti collettivi di lavoro che anche esponenti dei partiti che sono favorevoli all'iniziativa che intende revocare la libera circolazione delle persone si oppongono.
Alex Farinelli, soprattutto nelle regioni di confine ci sono imprenditori che tendono a guadagnare proprio su quello che è il dumping salariale.
Guardi, laddove c'è un contratto collettivo, chi non lo rispetta semplicemente sta infrangendo una regola e va sanzionato. In realtà noi abbiamo un filtro all'accesso. Chi viene a lavorare in Svizzera deve essere assunto con delle condizioni che sono uguali alle persone residenti che lavorano. Non ci può quindi essere il dumping. Io penso che la storia della Svizzera è stata costruita proprio su questo partenariato sociale. È chiaro che noi oggi ci troviamo in una situazione nuova, differente, data da un regime di libera circolazione. Ci vuole anche un po' di esperienza per affinare le misure di accompagnamento. Quindi io penso che il nostro compito è soprattutto capire quali misure devono essere messe in campo per combattere il dumping e poi portarle a Berna. Berna ha dimostrato di avere un orecchio molto attento. È chiaro che se l'unica proposta è quella di dire mandiamo all'aria le relazioni con l'Europa, Berna ci fa notare che c'è un problema per la Svizzera, perché non si può essere solidali con la Svizzera solo quando conviene. Bisogna capire anche che qui dobbiamo trovare un percorso comune.
Tamara Merlo, qui si dice in pratica non c'è bisogno di andare a toccare l'impalcatura dei rapporti Svizzera-Unione Europea, non è necessario andare fin lì.
Ma insomma, io penso che quando ero nei Verdi ho raccolto migliaia di firme per Salviamo il lavoro in Ticino. Alla fine abbiamo un salario dignitoso, che dignitoso non è, dopo anni e anni di lavoro. Abbiamo fatto anche la proposta di avere uno statuto speciale per il Ticino, porta in faccia anche lì. Ho sostenuto prima i nostri e ci dicono che non si può perché c'è il diritto superiore. Ogni volta che cerchiamo di fare qualcosa, ogni volta che cerchiamo di porre dei rimedi ai problemi che abbiamo in Ticino, ogni volta ci dicono che il diritto superiore ci impedisce di fare questo, questo e quest'altro. Io veramente, peraltro, sono ancora convinta di aver già votato per disdire la libera circolazione il 9 febbraio del 2014.
Marco Chiesa.
Io penso che la Svizzera debba poter gestire la propria immigrazione. Come lo può fare? Noi dal 1986 fino al 2008 l'abbiamo fatto tramite contingenti, tetti massimi e preferenza indigena.
Alex Farinelli, quindi contingenti, tornare a un tetto massimo e tornare indietro di 30 anni potrebbe essere la soluzione?
Ma se si potesse tornare, che tutto il mondo fosse quello di 30 anni fa, probabilmente sì. Ma noi dobbiamo renderci conto che intorno a noi il mondo è cambiato. La Svizzera è stato un paese di successo negli anni perché ha saputo sempre adattarsi meglio degli altri e approfittare prima degli altri dei cambiamenti che arrivavano. Noi siamo un paese relativamente piccolo, ma abbiamo fatto la nostra forza proprio nelle relazioni con gli altri. Nel servizio all'entrata qualcuno diceva l'Unione Europea esporta più in Svizzera di quello che la Svizzera esporta verso l'Unione Europea. È vero, in valori assoluti è vero, sono circa 165 miliardi e 168. Il problema è che ogni europeo in Svizzera esporta in un anno 300 franchi, ogni svizzero esporta verso l'Unione Europea 20.000 franchi ogni anno. Allora qui ci rendiamo conto di come queste relazioni per noi siano essenziali. Si possono rimettere in discussione delle regole, si devono risolvere i problemi che abbiamo in Canton Ticino, ma non è andando a tranciare le relazioni con l'Unione Europea. Questo farebbe solo sì che la Svizzera diventerebbe un paese molto meno attrattivo, potrebbe creare molti meno posti di lavoro e diventerebbe semplicemente un paese sconnesso e più povero. Questo non risolverebbe i problemi del Ticino.
Martina Malacrida, non siamo in grado di poter disporre come vogliamo dell'immigrazione.
Di per sé è sempre stata l'economia a determinare l'immigrazione dei lavoratori nel nostro paese. Parlando di contingenti, mi piacerebbe ricordare che erano degli statuti di stagionali, vuol dire tornare negli anni 70, vuol dire tornare ad avere dei lavoratori stranieri che vivevano e che lavoravano in condizioni disumane. Chiaro, l'UDC mi dirà che non è interessata alle condizioni dei lavoratori stranieri. Penso che in un paese come la Svizzera dobbiamo essere interessati alle condizioni di tutti i lavoratori che risiedono nel nostro territorio. Ci tengo a sottolineare che quando parliamo di immigrazione non parliamo di stranieri extraeuropei richiedenti l'asilo che usufruiscono dell'aiuto sociale, tutti questi spauracchi che l'UDC ci porta dietro. Stiamo parlando di persone europee che arrivano sul nostro territorio a determinate condizioni, con un contratto di lavoro, che risiedono nel nostro territorio, che hanno dei figli che vivono, che vanno a scuola, che pagano le tasse. Le statistiche dimostrano che per i lavoratori europei la questione dell'aiuto sociale è in linea con i residenti svizzeri.
Mauro Damiani.
Signora Malacrida giustamente mostra un interesse per i lavoratori, ed è giusto. Però io soffro un po' per quelli che il lavoro non ce l'hanno più. A loro non pensa più nessuno, nemmeno i sindacati.
Sta parlando dei lavoratori anziani?
No, dei lavoratori sostituiti.
Forse la signora Malacrida vuole parlare della rendita di 55 anni per gli over 55 che vengono lasciati a casa. Per me è uno scandalo il fatto che in Svizzera, con tutti i posti di lavoro che sono stati creati dall'immigrazione di massa, perché, attenzione, non ha creato più ricchezza, la ricchezza individuale non è cresciuta.
Se poi è cresciuta.
È stagnata. Un pochino è cresciuta,
non di tanto, ma è cresciuta.
Ma quando noi discutiamo delle rendite delle persone che sono lasciate a casa a 55 anni, significa che il sistema sta facendo un grandissimo flop, sta facendo un fallimento, perché per me non è normale un canton Ticino dove c'erano nel 2009 112.000 lavoratori svizzeri. Stiamo spianando l'autostrada a tutti i datori di lavoro che hanno l'interesse di lasciare a casa queste persone per sostituirli con quelle decine di milioni di lavoratori più giovani e meno care.
Posso fare una domanda ai fautori dell'iniziativa? Ma ponetevi anche la domanda, ma chi assume i lavoratori frontalieri? Chi paga bassi salari ai lavoratori in Ticino? Me lo chiedo ogni tanto e quando sento queste affermazioni così, così definitive, così certe, rivolgo la domanda a voi, insomma.
Hai perfettamente ragione, bisogna dirlo, ci sono dei datori di lavoro che speculano e ci sono dei datori di lavoro a cui bisogna mettere delle regole, le regole che c'erano prima.
Allora,
scusatemi ancora una replica su questo punto perché bisogna essere chiari. Sì, quello che il sindacato continua a dire che le aziende che si comportano correttamente dovrebbero agire e denunciare chi agisce invece in maniera sleale, perché voi comunque non avete ancora detto con precisione, se non facendo un vago riferimento al principio della preferenza indigena, non avete ancora detto cosa succederebbe se cadesse effettivamente l'accordo sulla libera circolazione. Intendo dire a livello del mercato del lavoro. Come si intende attuare la preferenza indigena? Come si intende soprattutto agire contro chi si comporta in modo sleale nel mercato del lavoro?
Renato Ricciardi, però comunque si sa, il Consiglio federale potrebbe intervenire, i paletti li potrebbe mettere.
Certo, certo. Noi chiediamo anche di migliorarle queste misure d'accompagnamento. Purtroppo non incontriamo a Berna una maggioranza politica disposta a migliorare, a perfezionare queste misure d'accompagnamento.
Ecco, che cosa succede se la libera circolazione non ci dovesse più essere, cadere? Martina Malacrida Nembrini, davvero la Svizzera senza questo pacchetto crollerebbe? Sono 120 accordi, 7 crollano.
Tra i 7 accordi che mi piacerebbe discutere è soprattutto quello legato alla ricerca. Sono bellinzonese, di Bellinzona ha sede gli RB, lo IOR e lo IOSI, degli istituti di eccellenze internazionali che danno al lavoro per 200 persone che risiedono a Bellinzona, i cui figli vanno a scuola e che lasciano un indotto economico alla città di Bellinzona e quindi al cantone. È chiaro che se dovesse cadere questo accordo sulla ricerca, non dico che l'IRB chiude, ma avrebbe dei gravi problemi e i posti di lavoro sarebbero molto di meno.
Marco Chiesa, questione ricerca dunque. Cade il pacchetto, cade anche la facilità, diciamo, con cui oggi tutta una serie di istituti e di università possono mettersi in relazione anche a livello finanziario con l'Unione Europea. Cosa risponde?
Ma rispondo semplicemente che il pacchetto della ricerca è in questo momento in negoziazione presso l'Unione Europea e rispondo che hanno grossa difficoltà perché uno dei finanziatori principe e con le università migliori era la Gran Bretagna e la Gran Bretagna è uscito, ha scelto di uscire dall'Unione Europea. Le migliori università europee erano in Inghilterra, non erano mica in altri paesi. Visto che i negoziati fra la Svizzera e l'Unione Europea sono ancora incerti, abbiamo previsto 3 scenari. E lo scenario dell'associazione a pieno titolo, quindi noi daremo i soldi all'Unione Europea e poi l'Unione Europea li darà a cascata alle persone scelte, oppure lo faremo tramite un versamento diretto ai nostri ricercatori svizzeri qualora dovessimo incontrare una difficoltà ad accedere a questi programmi. Quindi l'IRB, l'ETH di Zurigo, piuttosto che l'FFL di Losanna, hanno già i fondi garantiti.
Mi spiega perché allora c'è un fronte stracompatto, possiamo dirlo, a livello di università, di istituti che sono più o meno legati alle università, che hanno davvero paura che questa situazione sia rivoluzionata con questo voto?
Sicuramente non è per una questione di soldi, perché i soldi li mettiamo a disposizione noi. Fra l'altro, nel pacchetto precedente abbiamo dato di più di quanto abbiamo ricevuto di fondi per la ricerca. Quindi sotto questo punto di vista lo sanno benissimo che possono stare tranquilli.
Ecco Alex Farinelli, allora la Svizzera si può permettere senza questi accordi di poter continuare nella ricerca, negli studi?
Certo che può continuare nella ricerca, negli studi, e voglio essere chiaro, non è che se il 27 di settembre si vota sì, il giorno dopo cambia tutto. Probabilmente per qualche mese, qualche anno non cambierà molto, tra l'altro neanche sul fronte del mercato del lavoro, perché tutti coloro che hanno un permesso valido avranno ancora un permesso valido, quindi non ci sarà un frontaliere in meno, non ci sarà un permesso B in meno. Però quello che bisogna rendersi conto è che si entra in un meccanismo che non può che crearci problemi. Prima veniva citata la Gran Bretagna. Cosa sta succedendo già adesso in Gran Bretagna? I ricercatori che lavorano in questi prestigiosi istituti stanno incominciando a guardarsi intorno e si sposteranno in altri paesi europei. Perché? Non è una questione di soldi. Il ricercatore di alto livello vuole essere in quella che è la Champions League dei ricercatori. Qualcuno potrebbe dirsi, ma in fondo cosa ci interessa di questa ricerca? Sono poi solo dei professoroni, ma a noi interessa il lavoro. Sì, ma se la Google, per esempio, è venuta a Zurigo e ha portato 5-6 mila posti di lavoro, se si sono sviluppate un sacco di aziende in Svizzera, è proprio perché abbiamo questi centri di ricerca di eccellenza, li abbiamo nelle nostre università e nei nostri politecnici, che sanno attirare i migliori ricercatori al mondo. Pensare che questo non riguardi la popolazione purtroppo vuol dire non vedere una faccia della medaglia. Io penso che questo sia un asse strategico da difendere, perché è quello che ci crea le opportunità del futuro.
Io intanto guardo anche al pubblico.
C'è una prima persona che vuole prendere la parola.
Edo Pellegrini, Gran Consigliere. Vorrei tornare un attimo sulla caduta degli accordi bilaterali 1. Quando questi accordi sono stati firmati è perché le due parti ritenevano che fossero convenienti per entrambi. Ora, mi piacerebbe capire dai contrari all'iniziativa perché mai l'Unione Europea, se ha firmato dei contratti che ritiene favorevoli, perché dovrebbe farli cadere semplicemente perché noi vogliamo ridiscutere uno di questi accordi. Pensiamo per esempio all'Italia, ma voi vedete l'Italia che fa transitare 1 milione di camion all'anno dal Canton Ticino a disdire l'accordo sui trasporti terrestri? A me sembra un'utopia. E un'altra cosa che vorrei chiedere ai contrari è, ma questi 7 accordi sono eterni, non si può discuterli, perché se ne discutiamo uno cade tutto. Non è una cosa ragionevole. A me questo sembra dittatura europea, non democrazia.
Alex Farinelli ci tiene particolarmente a rispondere a questa domanda. Cade un accordo, cadono tutti gli altri 6?
Allora, mi sembra evidente. Quando si fa una trattativa, si mettono sul tavolo alcuni dossier e le parti trovano una soluzione che nel complesso è interessante per tutte e due. Adesso la Svizzera non vuole ridiscutere i 7 accordi con questa iniziativa, vuole disdirne uno a suo piacimento, e l'Unione Europea dice semplicemente: io su questo accordo, che per me è fondamentale, è una delle libertà fondamentali dell'Unione Europea, quella di potersi muovere tra gli stati, non transigo. La Gran Bretagna fondamentalmente voleva fare la stessa cosa e abbiamo visto la Brexit. Qualcuno dice: i trasporti, cosa succede? Guardate che stanno facendo il tunnel di base del Brennero. Tra pochi anni non si porrà più il problema, la Svizzera può dettare o non dettare delle condizioni, le merci potranno muoversi su diversi trafori. È una questione di massa critica. L'ultima cosa che mi permetto di dire è che la Brexit ci insegna che l'Unione Europea non transige, non vuole contrattare su alcuni punti. Ed è illusorio pensare che se la Gran Bretagna, con tutto il suo peso specifico, non è riuscita a strappare un accordo, possa farlo oggi la Svizzera dopo la disdetta di questi. Quindi noi siamo liberi di decidere di rinunciare a questi 7 accordi. Fa parte delle nostre libertà. Però dobbiamo essere consapevoli che questa condizione di accordi privilegiati non ci verrà più data. Verosimilmente, a un certo momento, l'unica alternativa che ci metterà sul tavolo l'Unione Europea è: se volete entrare nel nostro mercato con i diritti degli altri, allora aderite all'Unione Europea. Sarà questa la condizione che ci metteranno. Saremo naturalmente liberi di scegliere, ma dobbiamo decidere che rapporti vogliamo avere. Io penso che gli accordi bilaterali siano il minore dei mali in questo senso.
Beh, allora Farinelli, non si tratta di dittatura, come diceva il gran consigliere?
No, non si tratta di dittatura. Quando si fa un contratto si mettono tutte le condizioni sul tavolo e se uno dopo vuole cambiare una clausola, l'altra parte può anche dire no, a me non va più bene. L'Unione Europea e la Svizzera hanno negoziato 7 accordi e insieme hanno stabilito che se l'accordo sulla libera circolazione viene a cadere, automaticamente cadono gli altri. Questa è la nostra libertà, ma noi non possiamo pretendere di dire negoziamo 7 accordi e poi man mano decidiamo noi, uno lo togliamo, uno lo teniamo.
Torniamo fra il pubblico.
Voi avete già parlato di istituti di ricerca e quant'altro. Io invece vorrei capire se per noi studenti cambierebbe qualcosa se saltassero questi accordi bilaterali.
No, di base no, però io mi aspetto qualsiasi ripercussione. L'abbiamo visto con la borsa svizzera, l'abbiamo visto già con Erasmus a suo tempo, l'abbiamo visto con l'applicazione Covid. Ci dicono no, voi avete un'applicazione Covid, non ci passiamo i dati. Quindi non è previsto questo, ma francamente con questa Unione Europea io non mi fido.
Sentiamo Alex Farinelli.
Ma l'abbiamo già visto fondamentalmente, si crea un problema. L'altra settimana eravamo in visita allo IORE, c'erano i professori che ce lo dicevano, i ricercatori inglesi stanno incominciando a interessarsi per esempio a venire in Svizzera, proprio perché la Gran Bretagna è uscita da questo circuito e quindi per loro non è più così interessante stare lì.
Prima di sentire ancora delle suggestioni dal pubblico, una replica di Tamara Merlo.
Molto brevemente, ricordo alla giovane studente che è intervenuta, ecco, che oltre all'Europa c'è un mondo molto grande dove vale la pena di provare ad andare a studiare. Non limitatevi all'Unione Europea e non fatevi ingannare da questo ricatto che una volta che siamo entrati nei bilaterali non potremo mai più uscire, perché non è vero.
Pubblico.
Buonasera a tutti. Si è detto che il lavoratore straniero non ha portato nulla in Svizzera. Sul Corriere del Ticino di oggi invece veniva scritto che dal 2003 al 2011 il lavoratore straniero ha contribuito ad aumentare il PIL dello 0,9%, ovvero circa 550 franchi pro capite. Così, giusto per la corretta informazione. Quando poi ci sono questi dibattiti su votazioni così importanti, su temi che toccano vari aspetti, bisognerebbe essere più corretti e onesti, perché ci si sta focalizzando sulla questione del lavoratore straniero, che è un tema importantissimo e io ho 27 anni, quindi credo di subire abbastanza la pressione lavorativa della mia generazione. Però una cosa il consigliere di Stati Chiesa l'ha detta, qui c'è un sistema che sta fallendo, ma non è un fallimento dovuto alla libera circolazione delle persone, è un fallimento dovuto al fatto che abbiamo delle ottime scuole universitarie professionali, eppure non si riescono a generare delle sinergie con gli imprenditori presenti sul territorio ticinese perché non c'è l'interesse. Abbiamo delle ottime università oltre Gottardo e abbiamo delle ottime, un'ottima università nella Svizzera italiana. E anche qui manca una sinergia, abbiamo degli studenti che escono affamati di lavoro, eppure c'è il datore di lavoro che non presta attenzione e preferisce, spesso per qualità, e bisogna anche dirlo, che il lavoratore italiano spesso, o comunque straniero, spesso ha un curriculum migliore del nostro, e anche qui bisognerebbe interrogarsi. Allora mi dico, perché non parliamo delle altre dinamiche, perché ci focalizziamo e diamo la colpa al lavoratore straniero quando in realtà il problema ce l'abbiamo noi all'interno? Perché dare la colpa fuori quando bisognerebbe rivedere il sistema nostro?
Guardi che il lavoratore straniero fa quello che farei io se fossi nato oltre la frontiera, cerca un posto di lavoro qui. Il problema è che io ho dei figli qui e voglio dare la preferenza indigena ai miei figli e non posso farlo perché c'è un accordo della libera sulla libera circolazione delle persone. Quindi quando mi trovo confrontato con un datore di lavoro, molto spesso magari anche importato, perché si fa l'effetto rete, perché lo sapete che si fa l'effetto rete, altrimenti non parleremmo di una realtà che non conosciamo, quando si fa un effetto rete io mi trovo confrontato con tutta una generazione di ticinesi, di persone che qui vivono, ma non solo di ticinesi, di residenti, quindi io sto parlando di persone svizzere, sto parlando di persone col permesso B, sto parlando di persone col permesso C, che si trovano concorrenziate da altre persone, tutte le persone dell'Unione Europea che sono disposte a venire qua per il salario minimo.
Ho anche detto che comunque ci sono tanti posti che il ticinese di
ma
solito...
Questa è una grande favola, questa è una grandissima favola, perché dove sono cresciuti i frontalieri di turno? Sono mica cresciuti nel settore della, non so, delle costruzioni, così sono sempre uguali i frontalieri, il numero di frontalieri. Sono cresciuti nei servizi, sono cresciuti nelle banche, sono cresciuti nell'immobiliare, sono cresciuti nelle assicurazioni, sono cresciuti nei servizi, sono cresciuti all'interno degli uffici. Questa è la realtà del nostro cantone.
Un altro intervento da parte del pubblico.
Buonasera, sono Giorgio Giacomazzi. Il famoso diritto superiore di cui si parlava prima, che il diritto superiore deve venire prima del nostro diritto. E se cediamo questa volta, è un po' come il bullo a scuola, no? Se per paura noi cediamo e pieghiamo la testa, si accontenterà? Finirà lì?
Farinelli, questo segnale è davvero sbagliato. Cedere di fronte a un'Unione Europea che impone le sue regole e non ci dà margine di negoziare mostra anche una fragilità svizzera.
Ma l'Unione Europea non ci impone niente, l'abbiamo fatto insieme a loro, non è che l'Unione Europea ci ha detto qualcosa su questa votazione, semplicemente la Svizzera e l'Unione Europea, quando hanno siglato questo accordo, hanno posto delle condizioni, come quando si fa un contratto di compravendita o di affitto, il locatore e il locatario fanno un contratto, non è che c'è un'imposizione. Il fatto che gli accordi internazionali siano sovraordinati, anche questa non è un'imposizione di nessuno, è nella nostra Costituzione che abbiamo votato noi come svizzeri. Nella Costituzione svizzera c'è un articolo che dice che la legislazione internazionale è superiore, l'abbiamo votata noi questa. Dopo può piacere, non piacere, possiamo cambiarlo, possiamo decidere di prendere altre strade, ma nessuno ci ha imposto niente. L'Unione Europea ci dice: se voi volete disdire quell'accordo, siete liberi di farlo, ricordatevi che voi stessi avete firmato una clausola che fa cadere gli altri. Vi assumete le conseguenze.
Magari sentiamo ancora un paio di altri spunti da parte del pubblico, poi faremo un giro finale.
La domanda al signor Ricciardi: se cade la libera circolazione, io non vedo il problema per il semplice fatto che le misure d'accompagnamento sono d'accompagnamento alla libera circolazione. Quindi se cade, come ha detto più volte Marco Chiesa, basterebbe introdurre dei nuovi sistemi, tetti, contingenti, eccetera.
Io mi limito soltanto a dire che non c'è un'unità di intenti tra chi veramente vuole combattere la speculazione nella nostra economia e nel nostro mondo del lavoro ticinese. Purtroppo no, cioè io penso che la maggior parte dei datori di lavoro si comportino correttamente. Anche è vero che c'è una parte invece che sfrutta questi margini per non avere lacci e per potersi muovere liberamente a fini speculativi, anche a discapito dei lavoratori e delle lavoratrici di questo cantone. Mi pare che non ci sia una chiarezza, una volontà esplicita da parte dell'iniziativista andare in questa direzione. Semplicemente questo vuoto di intenzioni mi preoccupa e mi lascia un po' senza grandi certezze su questo piano.
C'è ancora magari un paio di domande rapide.
Sergio Porlezza Camignolo, pensionato. Per essere breve, sappiamo che chiaramente l'economia vuole delle autostrade per fare il suo commercio. I capitani di industria, che spesso sono stranieri, a loro interessa evidentemente soprattutto il PIL, quindi per il PIL, se poi la Svizzera va anche un pochino ramengo, non è così grave, purché il PIL funzioni. C'è anche un altro aspetto che non è mai stato toccato, cioè che il fatto che 1 milione ogni 10 anni vuol dire la cementificazione di questo paese.
Volevo chiedere a Damiani, dipendiamo tanto dalla manodopera estera, in particolare al settore sanitario, ecco, sì, quanto condiziona secondo lei questo voto?
Probabilmente importantissimo, perché abbiamo visto che una carenza che forse emerge da questa situazione è che non investiamo o non abbiamo investito abbastanza nella formazione indigena. Forse lì dovremmo fare qualcosa in più, investire nella formazione.
Ci stiamo avviando verso la conclusione. Beh, una domanda a Marco Chiesa: la cementificazione, sembra quasi che siate diventati un partito verde.
No, però io quando vedo e leggo le cifre che hanno comportato 1 milione di persone in 13 anni sul nostro territorio, significa 57.000 campi da calcio costruiti, 454.000 nuovi appartamenti, 541.000 vetture supplementari, 11 milioni di chilometri supplementari percorsi sulle nostre strade. È una cosa interessante che ha detto il signore prima, io lo condivido totalmente.
Alex Farinelli.
Io credo che per questi problemi pensare che la soluzione sia chiudere o mettere in grave difficoltà le relazioni svizzere con l'Unione Europea non porti da nessuna parte.
Tamara Merlo, dobbiamo aiutare Berna ad ascoltarci.
Sì, certo, glielo stiamo dicendo con l'iniziativa. questa che andiamo a votare e spero che voteremo un bel sì. Il Ticino nel 2014 è stato decisivo per far accogliere l'iniziativa dell'UDC.
Lei si aspetta che sarà così anche questa volta?
Me lo auguro. Io spero che Berna guardi al Ticino magari facendo tesoro dell'esperienza che abbiamo avuto col Covid. Ecco, il Covid purtroppo noi l'abbiamo vissuto per primi, non capivano, hanno riso in faccia ai nostri consiglieri di Stato, poi il Covid è arrivato anche da loro. Ecco.
Renato Ricciardi, ultima parola a lei.
Noi siamo una terra di confine, siamo anche una terra, siamo stati, siamo ancora una terra di emigrazione, quindi credo che dibattiti come questo di questa sera ci debbano portare anche a una migliore comprensione della convivenza fra i popoli. Penso anche in occasione di un'importante votazione come quella che ci sarà 27 di riuscire a educare alla solidarietà i cittadini e le cittadine in senso proprio responsabile verso il futuro anche del nostro cantone.
Io ringrazio tutti i nostri ospiti, tutto il pubblico accorso, Davide De Donatis, Ivan Cincioni, grazie ai quali siamo potuti andare in onda.